Prima pagina. Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Norma Rangeri, direttore del quotidiano Il Manifesto. Per intervenire telefonate al numero verde 800 050 333. Per SMS e WhatsApp 335 56 34 296.
Buongiorno agli ascoltatori di Prima Pagina. Vediamo questa domenica dopo le festività ferragostane, i quotidiani sono tornati in edicola e si devono confrontare, però non è cambiato il clima, perché si devono confrontare con esattamente le stesse questioni con cui ci eravamo lasciati in queste feste, e si torna quindi sulla questione economica, sulle difficoltà del governo, ed è un florilegio di proposte che verranno fatte in sede governativa italiana e anche in sede europea per cercare di affrontare la situazione. La Repubblica apre con una previsione, quasi con una notizia, diciamo, anche se è frutto di indiscrezioni, cioè il governo, tra il governo e la UE ci sarebbe un patto sulla flessibilità e sul tavolo uno sconto da 5 miliardi. Trattativa segreta per il ritaglio di alcuni parametri del fiscal compact, del famigerato fiscal compact, manovra più leggera. Claudio Tito, che è l'autore di questo articolo, dice che la trattativa è già in corso da qualche settimana e si basa su due grandi pilastri: la parola flessibilità e una percentuale, quella dello 0,25, che vediamo perché poi è un dimezzamento, nella riduzione dei saldi. Cioè la somma dei due fattori potrebbe portare ad uno sconto nel 2015 rispetto all'applicazione dei famigerati parametri europei per l'Italia e per tutti i partner che non riescono a raggiungere l'obiettivo del pareggio di bilancio. Ma per Roma si tratterebbe di un risparmio di oltre 4 miliardi. Quindi mal comune mezzo gaudio, cioè il fatto che tutti i paesi europei, in particolar modo l'Italia, subito dopo la Francia, ma anche un po', anche se solo un po', la Germania, sono in difficoltà, creerebbe un clima favorevole per chiedere uno sconto di pena, diciamo così, cioè per chiedere di essere più flessibili, e soprattutto sul famigerato fiscal compact, che è quella regola che ci impone di progressivamente ridurre il nostro stratosferico debito pubblico. Scrive Claudio Tito, una mossa che ufficializzerebbe l'esclusione di una manovra correttiva a settembre e una legge di stabilità per l'anno prossimo un po' più leggera rispetto a quanto temuto. Flessibilità e 0,25 sono i due elementi in grado potenzialmente di costituire presto il grande patto tra Roma e Bruxelles, ma soprattutto tra tutti i partner europei per affrontare la crisi economica nel prossimo anno. L'emergenza, quindi, come dicevamo, sta ormai investendo, scrive Tito, quasi tutta l'Europa, compresa la locomotiva tedesca, e quindi sul tavolo del negoziato tra il governo italiano e la Commissione europea, la nuova peraltro deve ancora insediarsi, quindi stiamo parlando di quella che c'è ancora, non c'è l'ipotesi di avviare una procedura di infrazione nei confronti del nostro paese, quindi scampato pericolo sembrerebbe. Sta semmai spuntando la possibilità di interpretare con flessibilità alcuni dei parametri previsti dal Fiscal Compact e dai Six Pact. Naturalmente non c'è ancora nulla di definito, la trattativa è solo avviata e avrà un passaggio fondamentale a fine agosto, quando si terrà il Consiglio europeo straordinario, dove noi, che abbiamo la presidenza di questo semestre, dovremmo prendere la parola e dire quello che proponiamo. Le strade capaci di raggiungere il prossimo anno il famigerato pareggio di bilancio, infatti, vengono ormai considerate definitivamente occluse. Servirebbero 40 miliardi e beato chi li trova, quindi non ci sono. Bisogna chiedere una maggiore flessibilità. Il fiscal compact, dicevamo, che è quello che fissa l'obbligo per i paesi che hanno un debito pubblico che supera il 60% del PIL, si chiede a questo riguardo di convergere verso l'obiettivo di pareggio di bilancio con un miglioramento annuale pari ad almeno lo 0,5% ora. Non ce la facciamo, servirebbero moltissimi miliardi che non ci sono e quindi chiediamo di portare questo 0,5 allo 0,25 con un potenziale risparmio tra i 4 e i 5 miliardi. E in questo caso, se così fosse, se l'Europa ci accordasse questo sconto, la manovra sarebbe composta solo di tagli nelle intenzioni di Palazzo Chigi e del Ministero dell'Economia e si attesterebbe tra i 15 e i 17 miliardi. Si tratterebbe comunque di un intervento doloroso ma sopportabile, in larga parte fondato sulla spending review. E su questa spending review, poi vedremo più nel dettaglio con un'intervista che il Corriere della Sera ha fatto al ministro Poletti, si parla anche di un risparmio di 1,5 miliardi sulle pensioni e di un altro miliardo sulla sanità. Dunque, quanto questo sia probabile non lo sappiamo, però ci tiene a sottolineare Tito nel suo articolo che lo stesso Fiscal Compact stabilisce delle clausole di salvaguardia per chi adotta riforme strutturali. E di tutto questo, dice, del resto hanno parlato Renzi e Mario Draghi nel corso del loro incontro. Questo è l'obiettivo italiano che viene raggiunto così faticosamente anche perché il problema, secondo il fatto che apre con questa notizia il giornale, perché ci siamo impiccati, scrive il titolo, dice il titolo del Fatto, agli 80 euro e adesso dobbiamo tagliare perché serve una manovra da 20 miliardi. Il Premier ne cerca altri 10 per confermare il bonus, anche se Del Rio dice che è servito a poco. Tradotto, non rispetteremo i vincoli UE, il governo spera nei 400 miliardi della BCE che però andranno alle banche. Quindi c'è una sottolineatura doppia del fatto che anche il sottosegretario Del Rio confessa che questi 80 euro non sono serviti a molto perché dice ci aspettavamo di più, quindi una mezza missione di fallimento per quanto riguarda il riavvio dell'economia in cui si sperava con questi 80 euro, che quindi sono serviti moltissimo a vincere le elezioni e meno a rilanciare l'economia. E sempre sul Fatto c'è la ricetta, perché ora gli economisti si scatenano, non che siano stati mai tranquilli, ma adesso si scatenano perché c'è da tagliare, quindi bisogna fare una specie di gara a chi segnala il taglio più bello. E Guido Tabellini, che è il rettore, economista ed ex rettore della Bocconi, è anche l'esponente più autorevole della cabina di regia economica che Matteo Renzi vorrebbe a Palazzo Chigi, scrive Carlo Di Foggia sul Fatto. La sua ricetta in generale ricalca il modello tedesco, riforme del lavoro che tengano sotto controllo i salari e favoriscono le esportazioni. La ricetta di Tabellini infatti è quella di abbassare, di tenere sotto controllo, ma noi abbiamo i salari più bassi d'Europa, i salari. Quindi è una ricetta, diciamo, iperliberista. E dice Tabellini, non ci sono alternative. Il grande avanzo commerciale tedesco crea squilibri che normalmente dovrebbero essere compensati dalla rivalutazione della loro moneta. Con l'euro non si può fare. Così noi non possiamo svalutare il cambio per rendere i nostri beni a prezzi convenienti, ma possiamo riprodurre gli effetti economici della svalutazione tagliando i contributi sociali pagati dalle imprese. E dice dove troviamo i soldi, tagliamo i trasferimenti alle ferrovie, alle poste e ai servizi. Ma in questo modo, chiede il giornalista, non salirà il prezzo di questi servizi? Non abbiamo scelta, risponde Tabellini, e comunque questo allontanerebbe la deflazione, ma dobbiamo intervenire anche sul lavoro. Qui abbiamo un esempio, che è la Spagna, che sarebbe l'esempio buono da seguire. E quindi bisogna, per consentire alle imprese meno produttive di far scendere i salari anche sotto i minimi contrattuali, anziché licenziare o ricorrere alla cassa integrazione. Un'occupazione senza tutele con bassi salari, chiede il giornalista. Sempre meglio che avere una disoccupazione alta o un lavoro a tempo determinato. Questa ricetta draconiana non è, almeno a parole, quella del ministro del lavoro, il quale dice che al Corriere della Sera e a Enrico Marro che lo intervista non serve abolire l'articolo 18 perché basta il contratto di inserimento. Il ministro dice: sono favorevole a un intervento sulle pensioni alte a sostegno di quei lavoratori che altrimenti rischiano di essere esodati. Vediamo un attimo più da vicino. Serve un cambiamento di passo culturale, questo rispetto all'articolo 18, che recuperi il valore positivo dell'impresa come infrastruttura sociale indispensabile per la crescita e la creazione di lavoro. Quindi, più che abolire l'articolo 18, che tanto, diciamo, in parte non è contemplato in tutte quelle aziende che hanno un numero di lavoratori inferiore a 15. Intanto non è contemplato nei contratti a tempo determinato che Poletti ha messo in campo con il suo decreto. Intanto con la Job Act, con il contratto unico a tutele progressive, per la prima parte, diciamo, il periodo di lavoro neanche ci sarebbe. In più, Poletti mette l'accento sul fatto che bisogna difendere l'impresa, e quindi l'articolo 41 della Costituzione che tutela l'impresa e le sue finalità sociali, e dall'articolo 46 che riconosce il diritto dei lavoratori a collaborare alla gestione dell'azienda. Quindi dobbiamo uscire, secondo il ministro, dal vecchio conflitto impresa-lavoro e ragionare su partecipazione responsabile, condivisione, cooperazione. Quello che dovrebbe consentire il licenziamento nei primi 3 anni, chiede il giornalista a proposito del contratto che dovrebbe essere la grande riforma del lavoro con la legge delega sul Job Act, ma perché le imprese dovrebbero ricorrervi, chiede con una logica, insomma, stringente il giornalista, perché le imprese dovrebbero ricorrervi se possono già utilizzare il suo contratto a termine senza casuale, sempre per la durata di 3 anni? Infatti, questo è un tema importante, risponde Poletti. Non basta introdurre il contratto a tutele crescenti se non si rende il contratto a tempo indeterminato, e il contratto a tutele crescenti lo è, un contratto meno oneroso per l'impresa, alleggerendo il carico fiscale e contributivo. In ogni caso, osserva il giornalista, si va verso un approfondimento del solco tra i nuovi assunti e chi invece lavora con la garanzia dell'articolo 18. E conviene il ministro che c'è questo problema e che bisognerà favorire la convenienza di contratti a tempo indeterminato. Poi si osserva che tuttavia Alfano ha chiesto a gran voce tutto il suo raggruppamento politico di abolire l'articolo 18 e di ristrutturare il contratto con un emendamento alla legge delega, e Poletti risponde che nel disegno di legge delega il contratto di inserimento è previsto in forma sperimentale e credo che sia sufficiente, e anche i tempi previsti sono rapidi, quindi non c'è da fare alzare bandiere ideologiche, perché le cose poi vanno per il loro verso. E sono favorevole sulla questione poi su cui si fa il titolo anche, cioè il ritocco di alcune pensioni per trovare i soldi per tutto quello che attiene al comparto lavoro, cioè prendere i soldi da una parte per metterli dove più servono. E il ministro dice, la domanda è questa: ministro, lei è favorevole o contrario a un contributo di solidarietà sulle pensioni alte o al ricalcolo delle pensioni col metodo contributivo per intervenire su quelle che sono esageratamente alte rispetto ai contributi versati? Sono favorevole a interventi di questo tipo, risponde Poletti, a patto che siano collegati agli interventi di cui ho parlato prima a sostegno dei lavoratori che altrimenti rischierebbero di finire esodati. Credo cioè che le risorse eventualmente recuperate con un contributo di solidarietà o con il ricalcolo contributivo dovrebbero restare nel sistema previdenziale in una logica di solidarietà per chi soffre di più. Ipotesi se ne sono fatte tante in passato, adesso bisognerà fare delle scelte. Ma le pensioni alte, si osserva, sono così poche che si raccoglierebbero solo delle briciole. E qui la sibillina risposta. Dipende da dove si fissa l'asticella. L'asticella, cioè da dove si comincia a tagliare, da che cosa si considera pensione alta. Perché potrebbe anche essere una pensione di 2000 euro, o di 1600, o di 1500, non si sa da dove si comincia. Sul lavoro, visto che siamo in argomento, prendo un commento di Maurizio Landini sul Manifesto, che questa domenica esce in una veste particolare, perché è dedicato interamente, disegnato interamente con le vignette del nostro vignettista Mauro Biani, che sono commentate, se così si può dire, con le parole da alcuni opinionisti, da alcuni politici, da alcuni professori, da alcuni sindacalisti. Ecco, e Maurizio Landini commenta i disegni di Biani sul lavoro, o Marco Revelli che commenta quelle sulla povertà e sulla guerra, e così via. È un numero speciale a colori, tutto illustrato. Landini scrive e comincia con una domanda: ma tu che lavoro fai? È la risposta sempre più difficile a questa semplice domanda che normalmente le persone rivolgono per conoscersi, che rende evidente la gravità e l'ingiustizia della situazione che stiamo vivendo. È il lavoro che dà identità, indipendenza e dignità alle persone. È un lavoro con diritti che permette di essere cittadini sempre, anche nei luoghi di lavoro, che può permettere di realizzarsi come persone, tanto più sono ampi i margini di autonomia e creatività nell'organizzazione del lavoro. Il lavoro è un diritto, lo dice la nostra Costituzione. Oggi invece il lavoro manca. Quando c'è è precario e mal pagato, al punto che si può essere poveri anche lavorando, e rischiamo seriamente di diventare una repubblica fondata sullo sfruttamento del poco lavoro che c'è. Nella maggioranza delle imprese e nelle logiche dei governi che si sono succeduti fino ad oggi, scrive Landini sul Manifesto, ha prevalso un'idea di competizione fondata sulla precarietà, sulla centralità assoluta del mercato e della finanza, fino a favorire e rendere possibile la libera circolazione dei capitali senza alcun controllo, e sul superamento di ogni vincolo sociale e di conseguenza sulla cancellazione della contrattazione collettiva e del diritto del lavoro. Non a caso, sostiene Landini, siamo il paese industriale con la più bassa quantità di investimenti pubblici e privati, compresi quelli sulla ricerca, l'innovazione e la formazione. Siamo il paese con i livelli di precarietà e disoccupazione giovanile tra i più alti d'Europa. Siamo il paese con la maggiore età pensionabile. L'orario medio di lavoro annuo in Italia è di 1.800 ore, contro le 1.600 ore medie dell'Europa, e addirittura si defiscalizza da noi il lavoro straordinario. E siamo il paese in cui per legge si può in azienda derogare dai contratti nazionali e dalle leggi dello Stato. Siamo il paese con il primato contemporaneo dei livelli di tassazione sul lavoro e sulle imprese, e contemporaneamente di evasione fiscale. La corruzione è diventata un sistema, al punto che ormai pezzi interi dell'economia reale sono in mano alla criminalità organizzata, e siamo il paese che stupidamente ha assunto i vincoli europei fino a votare e inserire nella Costituzione il pareggio di bilancio, e mal ce ne colse, adesso dobbiamo correre ai ripari chiedendo all'Europa di ammorbidire i suoi parametri. E siamo il paese dove il credito alle imprese che vogliono investire costa il doppio che nei paesi più industrializzati. Siamo il paese dove per avere un mutuo bisogna avere un lavoro stabile, e per legge si estende il lavoro precario. Non a caso i giovani, compresi quelli laureati, hanno ricominciato ad emigrare. È insomma una disamina reale e disperante delle condizioni in cui si lavora in Italia. Ma per fare questa manovra, diciamo, lacrime e sangue, anche se saranno meno lacrime e meno sangue se l'Europa avrà la bontà di flessibilizzare i suoi parametri. Dicevamo nei giorni scorsi che Forza Italia, Berlusconi, offre insistentemente il suo aiuto al governo, a Renzi, il quale è un po' in difficoltà nel rifiutarglielo, visto che sulle riforme istituzionali, insomma, lo ha un po' resuscitato, lo ha fatto diventare di nuovo un padre della patria, e quindi adesso dirgli no tu no sulle riforme economiche è un poco più complicato. Però Berlusconi va in soccorso, perché leggiamo dalla Stampa, a firma di Ugo Magri, che Berlusconi è convinto che senza di lui Renzi va a sbattere, che è sollevato però sul fatto che l'aiuto sull'economia il suo governo non lo vuole. Perché, cosa dice Berlusconi? Dice che in effetti anche noi potremmo fare ben poco di fronte a questa situazione, quasi quasi è meglio che non ce lo chieda, perché non sapremmo poi da che parte girarci per dare una soluzione. E allora, da tutti i discorsi che Renzi va facendo, scrive Magri, Berlusconi una cosa ha realizzato: che il Premier non pensa affatto di allargare il patto del Nazareno, tantomeno intenzionato a implorare l'ausilio della destra. Il quadro economico resta drammatico, tutti ce ne accorgiamo, però l'ex sindaco di Firenze confida nella propria abilità e nelle tante riforme messe in cantiere. Ritiene, a torto o a ragione, di poter fare da solo. Silvio ha pure compreso che i numeri in Parlamento alla maggioranza non mancheranno, perché, messe davanti alla prospettiva di tornarsene a casa casomai il governo cadesse, molti senatori danno una mano senza nulla pretendere in cambio. Dunque non si vede per quale ragione Renzi dovrebbe coinvolgere l'ex cavaliere, il cui nome nella sinistra rimane tuttora impronunciabile. Qualcuno, come al solito, tira in mezzo Napolitano, e adesso vediamo subito Napolitano cosa dice attraverso il Corriere della Sera. Qualcuno, come al solito, tira in mezzo Napolitano, sussurrando nell'orecchio di Berlusconi che sarebbe stato il presidente a raffreddare Renzi nel corso dell'ultima cena tra i due giovedì a Castel Porziano. Nel giro di Arcore le maldicenze sul Colle hanno sempre grande successo. Sia come sia, Berlusconi non se l'è presa più di tanto, anzi, a chi si è fatto vivo con lui tramite il centralino di Villa San Martino per gli auguri ferragostani, l'ex premier è parso comprensivo, addirittura un po' sollevato. Comprensivo in quanto immagina perfettamente le reazioni che si scatenerebbero se, accanto all'intesa per le riforme, ne venisse siglata un'altra sulle misure dell'economia. Un aiuto del sottoscritto al momento Matteo non se lo può permettere. Io stesso avrei difficoltà a farmi seguire da una parte dei miei elettori. È ragionamento, accompagnato da considerazioni diverse e addirittura opposte a seconda degli interlocutori. Con alcuni Berlusconi ha mostrato di provare rammarico. Peccato questa chiusura di Renzi, perché soltanto noi due insieme potremmo salvare questo paese. Senza Forza Italia rischia solo di andare a sbattere. Sta sbagliando e mi dispiace per lui. È una linea che riecheggia pubblicamente nelle parole di Maria Stella Gelmini. Forza Italia è pronta ad assumersi le proprie responsabilità, ma la scelta è nelle mani del Premier. Si regoli lui. Idem Renato Brunetta. Se Renzi vuole andare avanti in solitudine, per noi la soluzione migliore. Quella peggiore è donare sangue sull'economia dopo averlo versato sulla riforma delle istituzioni. Dicevamo di Napolitano perché il Corriere della Sera ci tiene a farci sapere, con una pagina interamente dedicata a un articolo del quirinalista Marzio Breda, fatto che Napolitano dà un pieno sostegno al Premier, che secondo il Presidente della Repubblica Renzi è padrone dell'agenda, che il Presidente considera Padoan una garanzia per la sua competenza e che prossimamente il Ministro Orlando sarà là al Quirinale per illustrare le prime azioni sulla giustizia. Quindi le considerazioni del Colle dopo l'incontro con il Capo del Governo, avevamo visto che c'erano state pochissime indiscrezioni, adesso invece con l'articolo dell'informatissimo Breda noi sappiamo che c'è una valutazione positiva del programma che Renzi ha spiegato al Presidente della Repubblica, che è poi anche tranquillo per il rapporto tra il Premier e il Ministro dell'Economia Padoan, rapporto che a dispetto di una certa vulgata mediatico-parlamentare giudica solido e importante, come del resto ho auspicato fosse fin da subito, perché vulgate mediatico-parlamentari di cui parla Breda poi alla fine sono il fatto che Padoan tace e Renzi parla sull'economia, quindi ecco alcune ragioni poi che hanno un po' rasserenato il capo dello Stato in questo tesissimo Ferragosto: il terzo consecutivo di recessione per l'Italia e il primo di crescita zero per l'intera Eurozona. Napolitano, rinfrancato da un paio di settimane di passeggiate in alta quota, adesso ha trovato le bozze di una serie di misure studiate per non sprofondare, invertendo la deriva presa dalla nostra economia e per restituire un saldo positivo a certi indicatori sociali da tempo in sofferenza. Impegno complesso, dato che si tratta di bilanciare il funzionamento della macchina amministrativa con la traduzione concreta delle decisioni di governo, eliminando le vischiosità che ancora frenano la realizzazione di tante iniziative. E quindi nella stessa data del 29, quando ci sarà l'impatto dello sblocca Italia annunciato appunto per il 29 agosto, proprio in questa stessa data al Consiglio dei Ministri sarà presentata la riforma della giustizia, che è un altro dossier che il Capo dello Stato segue molto attentamente. È una modernizzazione strategica, così è stata presentata a Via Arenula, che non è ormai più nella fase delle linee guida, ma contempla già i primi provvedimenti di cui il Presidente della Repubblica ragionerà nei prossimi giorni con il ministro guardasigilli Andrea Orlando. Ma quel che premeva di più comunque è stata la prima approvazione in aula della riforma di Palazzo Madama, un passaggio importante nonostante certi commenti critici che al Quirinale sono parti ispirati a un eccesso di tendenziosità e approssimazione. E su questo l'opinione del Capo dello Stato è netta: il testo contempla già adesso soluzioni buone e significative, e non solo in termini astratti. Quindi pieno appoggio di Napolitano alla politica di Renzi. Non l'appoggia, ma non c'è da stupirsene, un giornale come Libero, che invece apre su contestando l'eccessivo ricorso del governo ai consulenti. E a proposito di spending review, il titolo Libero: riciclati e raccomandati i 300 consulenti di Renzi, dall'ex sottosegretaria col doppio incarico alla figlia dell'ex governatore di Banca Italia, da 75.000 euro al mese. Ecco chi sono gli uomini e le donne che affiancano dietro l'autocompenso i funzionari che già stipendiamo. E nella pagina 3 c'è l'elenco di questo esercito, ministero per ministero, nome e cognome, con gli stipendi a confronto. E dice che il record è alla figlia di Baffi, 2.000 euro al giorno. La professoressa Giuseppina Baffi, esperta di statistica, è pagata oltre 2.000 euro al giorno. Incidentalmente figlia di Paolo, già governatore di Banca Italia, è stata nominata con decreto del ministro dell'economia Padoan consigliere del ministero in materia di statistica il 27 maggio. E quindi questo è il suo emolumento. Poi c'è Sabrina De Camillis, che era stata deputata col PDL nel 2008, poi non rieletta, è diventata sottosegretario di Letta e adesso messa fuori da Renzi non ci ha rimesso perché prende 70.000 euro dal Viminale, e così via. Libero poi dedica una lunga intervista a Sergio Cofferati, che vi leggo solo nel titolo, tutta pagina, firmata da Barbara Romano: potevo fare il segretario di S, poi D'Alema e Veltroni. Sergio Cofferati racconta le guerre della sinistra, mi consideravano un radicale, e attacca il premier: preferivo Barca come leader. Sul partito non credo a un PD leggero con un uomo solo al comando. Quindi mi pare abbastanza chiaro il pensiero di Cofferati. In ultimo sul quadro, diciamo, delle forze politiche, e lo prendo dal giornale, c'è la Lega, adesso devo solo ritrovarlo, c'è la Lega che annuncia il prossimo sciopero fiscale. Mi pare la data è quella del 14 novembre. Ecco qui, Salvini sfida lo Stato vampiro, un giorno di sciopero fiscale. Il leader della Lega lancia l'iniziativa per il 14 novembre. Acquisti in contanti senza scontrino e IVA. Stop anche alla vendita di sigarette, gratta e vinci. Il nesso non mi è chiarissimo, ma chi vuole approfondire compra il giornale per leggere lo sciopero fiscale della Lega. Invece noi andiamo adesso ad occuparci della situazione di politica estera, perché c'è una decisione dei paesi della comunità europea di armare le forze militari curde, perché sono quelle che possono fronteggiare l'avanzata jihadista. Ma questo armare le forze curde non è privo di rischi, ovviamente, perché pur essendo considerato il male minore, come scrive Renzo Guolo, un esperto di questioni medio orientali, noi abbiamo i pozzi petroliferi del Kurdistan, che sono un oggetto molto conteso, e fornire armi ai Peshmerga, determinati a non vedersi scivolare tra le mani quell'autogoverno conquistato con tanti sacrifici, era l'unica scelta possibile, anche perché i pur necessari interventi dall'aria americani non bastano. Una scelta non di meno problematica, perché difficilmente i curdi, definiti da Obama l'unica realtà decente dal punto di vista del pluralismo politico e religioso dell'area, tanto più se armati in modo significativo e magari forti del successo nell'azione di contenimento degli jihadisti, torneranno sotto le ali protettive di Baghdad, anche se in riva al Tigri vi sarà quel governo inclusivo auspicato dopo l'uscita di scena di al-Maliki. Il Kurdistan iracheno era già, prima dell'avanzata dello Stato Islamico, una regione indipendente. I Peshmerga controllano i confini, il governo regionale vende petrolio senza trasferire le royalties a Baghdad e ha una sua politica estera. Il tacito accordo nella comunità internazionale è che i curdi sono indipendenti di fatto, senza esserlo ufficialmente. Quest'ultima prospettiva, potenzialmente foriera della nascita di un grande Kurdistan che coinvolgerebbe le minoranze curde disperse degli stati vicini, farebbe saltare tutto il quadro medio orientale. Il che, scrive Guolo, rischia di alimentare la tensione con gli stati vicini che, in un Kurdistan non più iracheno, vedono il catalizzatore delle spinte irredentiste delle loro minoranze, cioè ciascuno stato confinante ha al suo interno delle minoranze che aspirano all'indipendenza. Un'indipendenza del Kurdistan sarebbe una spinta per queste richieste. E quindi è prevedibile che i paesi della regione, dalla Turchia all'Iran alla Siria, guarderanno con diffidenza, se non con ostilità, a una scelta capace di rafforzare il governo di Erbil, che è la capitale del Kurdistan, e che supera l'emergenza neocalifale e che, superata l'emergenza neocalifale, reclameranno pesantemente lo status quo. Ma difficile che, una volta ben armati, i curdi si spendano per un Iraq unitario. Che lo scossone venga dallo Stato Islamico o dai curdi, conclude Guolo, il problema è che, come ha riconosciuto Obama, a essere in crisi sono gli stati nati dal tracollo ottomano, a partire da Iraq e Siria. Quindi non andiamo, diciamo, al secondo dopoguerra, ma al primo dopoguerra, dopo la prima guerra mondiale. E su questa questione dei terroristi e del Kurdistan c'è da registrare, la possiamo prendere, ce l'hanno tutti i giornali, ma noi la prendiamo dal Messaggero. con un articolo di Sara Menafra, perché su questa questione della guerra irachena i grillini di Battista, un esponente del Movimento 5 Stelle, ha detto che bisogna trattare con i terroristi, che è giusto dialogare con l'ISIS, contro i droni restano solo gli attentati. E quindi è facile immaginare che è scoppiata una forte polemica, ma noi vogliamo leggere che cosa effettivamente ha detto Di Battista. Allora, ha fatto una serie di analisi, di osservazioni in un documento di circa, qui molto lungo, 350 righe, intitolato ISIS che fare, sulla prima pagina del blog di Beppe Grillo, in cui il parlamentare del Movimento 5 Stelle passa e rassegna gli ultimi 100 anni di storia del Medio Oriente, con qualche puntata sull'America Latina. Concluso da 8 punti di proposta, quindi poi vengono estrapolate queste frasi, ma diciamo sembra di capire che il ragionamento è più ampio. Concluso da 8 punti di proposta, di cui 2 in particolare, il numero 6 e il numero 7, hanno già fatto molto rumore, perché entrambi propongono di considerare i terroristi tutti, ma in particolare quelli dell'ISIS che in questi giorni massacrano i cristiani e gli yazidi in Iraq, come interlocutori di un eventuale processo di pace. Dovremmo smetterla, scrive Di Battista, di considerare il terrorista un soggetto disumano con il quale nemmeno intavolare una discussione. Questo è un punto complesso ma decisivo. Nell'era dei droni e del totale squilibrio degli armamenti, il terrorismo purtroppo è la sola arma violenta rimasta a chi si ribella. È triste ma una realtà. Se a bombardare il mio villaggio è un aereo telecomandato a distanza, io ho una sola strada per difendermi, a parte le tecniche non violente che sono le migliori: caricarmi di esplosivo e farmi saltare in aria in metropolitana. Non sto né giustificando né approvando, lungi da me, sto provando a capire. E poi la cosa invece più congrua è che il Movimento 5 Stelle chiede una moratoria internazionale sulla vendita di armi e una conferenza di pace sul Medio Oriente, capace di curare il terrorismo come fosse un cancro, cioè eliminandone le cause. E in realtà l'agenda del Parlamento, scrive Menafra, prevede il contrario, cioè che il prossimo 20 agosto siano convocate le commissioni esteri e difesa della Camera in Senato in seduta congiunta per approvare i finanziamenti necessari ad armare i curdi, con l'invio di armi, come deciso a Ferragosto dai ministri degli esteri. Sarà una semplice informativa senza un voto finale. Dicevamo che poi appunto questa uscita del Movimento 5 Stelle ha suscitato grandi polemiche, con reazioni da parte di tutti, un po' di tutti i partiti e le forze politiche. Leggevamo l'altro giorno, per rimanere sugli esteri, una dissociazione di un giusto di Israele che restituisce la medaglia contro i massacri israeliani a Gaza, e su questo tema interviene oggi sulla prima pagina di Repubblica Gad Lerner, con una riflessione che da una parte comprende e sottolinea questa scelta, dall'altra ne mette in evidenza le contraddizioni. Abbiamo poco tempo, quindi andiamo molto velocemente, ma è un articolo interessante che consiglio, perché su Gaza, su quello che sta succedendo, non bisogna distogliere l'attenzione. Scrive Lerner: la scelta compiuta dal giusto, che tale naturalmente rimane, è terribile e nobile al tempo stesso, come la lettera con cui l'ha motivato. Scelta terribile perché, anche senza volerlo, ripropone un'insidiosa, ambigua comparazione fra i crimini di cui furono vittime gli ebrei 70 anni fa in Europa e gli atti criminali compiuti nel corso di azioni di guerra dallo Stato che di quelle vittime si sente erede e portavoce. Scelta nobile perché investe la sua autorevolezza nel denunciare lo tenebrarsi delle coscienze, spinge a tollerare come necessari la strage dei civili e la prospettiva dell'apartheid. Conservare l'onorificenza concessa dallo Stato di Israele in questa circostanza, scritto Hank Zanoli all'ambasciatore, sarebbe un insulto alla memoria della mia coraggiosa madre, così come un insulto alle ultime quattro generazioni della mia famiglia. Ma non basta. È qui che Zanoli introduce l'argomento più controverso, perché scrive: «Dopo l'orrore della Shoah, la mia famiglia ha sostenuto con forza il popolo ebraico anche riguardo alle sue aspirazioni a un focolare nazionale, ma in più di sei decenni ho cominciato a realizzare che il progetto sionista fin dall'inizio conteneva in sé un elemento razzista mirante a costruire uno Stato esclusivamente per gli ebrei. Credo sia necessario dissentire da questo passaggio l'esclusivismo negatore di una possibile convivenza con gli arabi di Palestina fu teorizzato solo da una corrente interna al movimento sionista, da altri contrastato, e dunque non ne rappresentava un esito inevitabile. Il che non toglie, giunge Lerner, che riesca arduo di disgiungere l'anelito di redenzione, l'impronta socialista e egualitaria del movimento di liberazione ebraico, da quell'altro ineludibile dato di fatto che Ari Shavit, nel suo bel libro La mia terra promessa, ha avuto la franchezza di definire la brutalità sionista. Anche Zanoli, o Zanoli, dall'alto della sua veneranda età, potrebbe testimoniare che le violenze perpetrate nella prima metà del secolo scorso in Palestina apparivano poco più che un dettaglio della storia, a cospetto del genocidio di milioni di ebrei di cui allora l'Europa portava freschissima la macchia. Il problema è che quella brutalità si sarebbe perpetuata nei decenni successivi fino a oggi, quando il mondo, per fortuna, fatica a sopportarla. Sulla questione internazionale, solo per citare che la situazione in America, in St. Louis, dove c'è difficoltà a placare le rivolte suscitate dall'uccisione di un ragazzo disarmato afroamericano, sono forti, non si riesce a riportare la calma. La polizia è tornata nelle piazze in assetto antisommosse. Abbiamo scoperto, leggendo i giornali, che le armi che ha questa polizia sono spesso quelle che vengono scartate dalle guerre, quindi armi da guerra anche in città e in situazioni di ordine pubblico. E alle marce di protesta contro questa repressione omicida della polizia partecipano anche leader dei movimenti storici, dei movimenti antirazzisti americani. L'articolo di Massimo Gaggi sul Corriere dice che l'ora del coprifuoco, l'America riscopre le cicatrici dell'odio e non si placa l'ira per il ragazzo ucciso. Nuove manifestazioni contro la polizia accusata di brutalità e discriminazione nei confronti dei neri. La tensione fra i poliziotti e le comunità afroamericane di Ferguson ha toccato un nuovo apice venerdì, quando le forze dell'ordine hanno cercato di giustificare l'operato del collega che aveva sparato a Michael Brown, accreditando l'idea che il giovane nero assassinato si fosse macchiato di un crimine. Hanno mostrato un video nel quale un uomo, che non si capisce chi è, esce da un negozio con un pacchetto e reagisce con violenza nei confronti del negoziante che sembra volerlo fermare. I neri d'America da anni, scrive Gaggi, protestano sostenendo che la discriminazione razziale è più o meno superata nei posti di lavoro, nelle università, negli alberghi, oltre che sugli autobus dell'Alabama, esiste ancora nei quartieri delle città. Bianchi asiatici ricchi da una parte, ghetti neri dall'altra, con poche zone miste. E soprattutto nei rapporti con la polizia, che concentra la sua attività di sorveglianza e controllo soprattutto sugli afroamericani, nonostante che questo gruppo sia assolutamente minoritario, discriminati in base al colore della pelle, invece da anni il reverendo Al Sharpton, controverso attivista dei diritti civili. A New York l'ex sindaco Michael Bloomberg ha sempre tenuto duro, replicando che se la grande maggioranza dei reati viene commessa da gente di colore, il fatto che i controlli la polizia li faccia in prevalenza nei quartieri neri non può essere considerato in alcun modo discriminatorio. Invece il suo successore Bill de Blasio, famiglia multietnica e sindaco progressista eletto sulla base di una piattaforma che promette maggiori garanzie e rispetto per le minoranze etniche, chiede alla polizia di essere meno brutale nell'azione di repressione, pur non rinunciando alla severità e alla tolleranza zero. Il nostro tempo sta per scadere, colgo solo l'occasione per dire che in tutta questa settimana di rassegna stampa non ho potuto e mi è mancato leggere un giornale che è uscito dalle edicole come l'Unità, e quando una voce viene spenta, una voce così importante dell'informazione, non è mai un buon segno, ma anche per dire che come Manifesto stiamo pensando a un'iniziativa politico-editoriale straordinaria per far tornare l'Unità in qualche modo in edicola, e questo lo dico agli amici e ai lettori di quel giornale. E sono le 8, adesso dopo una breve pausa pubblicitaria vedremo e se ascolteremo le vostre telefonate.
Norma Rangeri, direttore del quotidiano Il Manifesto, ha terminato la lettura dei giornali di oggi. Per intervenire in diretta telefonate al numero verde 800 050 333. Per SMS e WhatsApp 335 56 34 296. Si apre adesso il filo diretto di Prima Pagina. Per intervenire e porre domanda a Norma Rangeri, direttore del quotidiano Il Manifesto, gli ascoltatori possono chiamare il numero verde 800 050 333. Per SMS e WhatsApp 335 56 34 296. Vi ricordiamo che la trasmissione si può riascoltare e scaricare in podcast sul sito www.primapagina.rai.it.
Pronto?
Sì?
Sì, buongiorno.
Buongiorno signora Rangeli, sono Demi, saluto lei e tutti quelli che ascoltano. Senta,
da dove ci chiama?
Chiamo dalla provincia di Belluno.
Sì.
Salve, di nuovo.
Siamo senta, qua.
Sì. A proposito della fornitura d'armi ai
sì,
figli, no?
Sì.
Io, siccome ascolto solo la radio, ho ascoltato il 24 di ottobre dello scorso anno un'intervista fatta a Radio Tremondo a Padre Dall'Olio,
sì,
da Emanuele Giordana. Questa intervista mi ha fatto rabbrividire letteralmente al tempo, no? Tanto che qualche tempo fa l'ho fatta da mia figlia, l'ho fatta ritrovare su internet, non so come si dica, e l'ho riascoltata per benino.
Mm.
E in questa intervista Padre Dall'Olio, in soldoni insomma velocemente, prima di tutto diceva di essere stanco dei pacifisti e dei pacifismi in giro per il mondo, e diceva appunto che non aveva mai visto, parlando del conflitto della guerra civile, meglio dire, ma non è neanche questo il termine esatto dal mio punto di vista, in Siria, diceva di essere, non aveva mai visto scendere in piazza i pacifisti a difendere i cosiddetti, quelli che lui considerava democratici, e cioè, essendo stato cacciato da quello che lui chiamava e che molti chiamano regime di Assad, in quanto nunzio apostolico, come persona non gradita, quindi essendo sceso in campo, avendo preso parte, insomma, diceva di non aver mai visto i pacifisti scendere in piazza per difendere i diritti del popolo siriano. Ecco. E poi, in un successivo passaggio, alla richiesta di Emanuele Giordana, lui diceva che siccome le armi erano in commercio,
sì,
era stufo dell'ipocrisia appunto che rifletteva la volontà di quelli che lui chiamava pacifisti,
sì,
pacifisti, io stavo per dire pacifinti, le armi bisognava che fossero date ai i buoni o i democratici, internandoli nel libero esercito siriano, che se non sbaglio poi sono diventati l'ISIS, no? Almeno dal mio punto di vista la vedo così. Quindi io trovo, perché mi è stato chiesto se sono contrario alla fornitura d'armi da parte,
sì,
della comunità europea, io invece trovo che bisognerebbe cominciare, invece che parlare di decidere se dare le armi a chi o come, no? Bisognerebbe cercare di fare un po' di luce in quella che viene quella che viene definita informazione, che io invece chiamo comunicazione, perché, ripeto, se un aderente alla, mi scusi se sono ipocrita, no, ironico e sarcastico, un aderente alla stessa parrocchia dell'attuale Papa, cioè un gesuita come Padre Dall'Olio, che dice che bisogna dare le armi a quello che è diventato l'ISIS adesso, e adesso invece si decide di dare le armi a quelli che combattono l'ISIS, cioè i curdi, si rischia che queste armi intanto vengano utilizzate per ammazzare persone che non hanno niente a che fare con questa storia, cioè i civili, come succede in Palestina, no? E poi si rischia che si usino le armi contro chi le armi le ha avute prima dalle stesse persone, quindi si sta facendo veramente un disastro. Quindi invece che dare armi bisognerebbe cominciare
ma apposta, io ho letto l'articolo di Guolo che mette in evidenza proprio questo, no? Che ogni volta che si arma una minoranza che combatte il cattivo di turno, che ad armarla sia l'Unione Europea, che siano gli Stati Uniti, sia poi alla fine
però
significa,
però se il cattivo di turno prima è stato coraggiato e enfatizzato da chi? Non tanto da quelli di destra, ma da un signore che era stato mandato come nunzio apostolico in un paese a fare il bene, e che invece poi si è messo da una parte politica.
Chiarissimo, ho capito il suo giudizio negativo e inappellabile su Padre Dall'Olio, su cui io ovviamente non entro, perché è una questione che vale la pena esaminare dal punto di vista generale, poi i singoli casi li lasciamo ai singoli casi. Ma sul tema ci sono degli sms che intanto stanno arrivando. Gli islamici, dice Renata D'Aiesi, non sono il diavolo, come ci vogliono far credere, mentre invece di parere opposto è Gisella, dice: le dichiarazioni di Battista mi ricordano i proclami farneticanti delle Brigate Rosse, inaccettabili. Pronto?
Buongiorno.
Buongiorno.
Buongiorno Norma Rangeli. Sono Giovanni Sallemi da Caltagirone.
Sì.
A proposito della crisi economica, in questi giorni ho visto anche gli scandali che continuano, vedi il Mose, ho il sospetto, e questo voglio chiederle, che in Italia da un po' di tempo non si programmi più a lungo e medio periodo. Addirittura prima c'era un ministero per la programmazione economica,
sì,
e si prendeva in giro l'Unione Sovietica che non riusciva mai a rispettare il suo programma,
i suoi piani quinquennali.
I programmi quinquennali. Ora, il sospetto perché non si programma è questo, è brutto, spero che lei mi possa smentire. E forse può essere che è perché dare mano libera ai comitati di affari, alle lobby, che vedono dove è l'affare maggiore per poter lucrare e quindi poi scegliere questo. Perché è assurdo che l'Italia non abbia tenuto conto di quali sono le sue ricchezze, dove può vincere la concorrenza internazionale, e continua a investire in attività che poi alla fine producono soltanto deficit e debiti, mentre dovrebbe investire in attività che alla fine poi migliorano l'economia. Per esempio il sistema agroalimentare è stato completamente abbandonato, al contrario della Francia. Il sistema agroalimentare è quello che manca, quello che lo fa stare un po' in crisi, però nonostante questo continua ad assumere manodopera, è il sistema di distribuzione dei prodotti agricoli, che è affidato anche lì all'intermediazione, che toglie tutto il guadagno a chi produce. Mentre secondo me occorrerebbe utilizzare i comuni, associazioni di comuni o consorzi di comuni, che dovrebbero attraverso i loro dipendenti vendere direttamente ai consumatori i prodotti degli agricoltori, in punti vendita gestiti direttamente dai comuni. Questo servirebbe a regolare meglio il mercato, ma questo è un esempio.
Ma è un esempio importante però che illumina, diciamo, il generale. È un esempio importante perché il ruolo del comune, dell'ente locale in un nuovo avvio dell'economia insieme alla programmazione, no? Sono i due punti.
In merito a un programma, ho più volte mandato a Renzi un programma dettagliato che mi piacerebbe sottoporre alla sua attenzione, però non... posso inviarla a prima pagina e poi la passano a lei?
Va bene, sì, va benissimo, lo può mandare anche qui a prima pagina. Pietro dice: dopo la riforma Fornero basta tagli a tutte le pensioni, investire nel welfare e lavoro. Abbiamo capito, scrive Giorgio da Treviso, che Renzi non le piace, ma non può dedicare tutta la rassegna stampa a chi parla male di lui. Ma veramente, diciamo, io ho voluto proprio citare l'articolo del Corriere della Sera su Napolitano, che ne parla benissimo, e poi anche Berlusconi ho voluto citare, che ne parla altrettanto bene nell'articolo, anche se, diciamo, è dispiaciuto del fatto che non può dare il suo contributo sulle riforme economiche. Quindi mi sembrava di aver fatto una par condicio. Abbiamo poi, c'era un'altra, lo vedremo dopo, sempre sul Di Battista e i Grillini. Pronto?
Sì, pronto?
Sì.
Buongiorno.
Buongiorno.
Laura di Arezzo.
Sì.
Anzi, sono molto contenta di poter parlare con lei, questo io voglio dire.
La ringrazio, sono molto contenta di parlare con voi.
Senta, le volevo chiedere una cosa, solo che in questo momento mi è venuta in mente un'altra piccola particolarità.
Prego.
Io vedo da ieri in internet una frase detta da Andreotti nel 2006, magari voi potete sapere se è vera o no.
Quale?
Però diceva: se fossi nato in un campo profughi e non avessi da 50 anni nessuna prospettiva da dare ai figli, sarei anch'io un terrorista. Giulio Andreotti, 2006. Non ricordo levate di scudi, ma questa è una parentesi, non è quello che le volevo chiedere. Comunque, io le volevo chiedere questo, del pareggio di bilancio in Costituzione.
Sì.
Allora, io so che 2 anni e mezzo fa, non ricordo di preciso perché tanta pubblicità non gli fu data al momento, fu messo il bilancio.
Anzi, nessuna pubblicità.
Ecco, appunto. Ora io sento dire nei vari telegiornali, nei vari titoli, nelle vari servizi, è ora che chiederemo, ora deve chiedere Renzi o Berlusconi di rimandare il pareggio di bilancio. Ma cioè, la UE ci chiede a noi di essere anticostituzionali? Così? Ora, chiaro che è una contraddizione, non è che faccio che sono tonta, insomma. Però non mi torna, mi scusi. Cioè, la Costituzione
no, il fiscal compact vogliono,
una... Più è vero che nei titoli televisivi c'è sempre una grande confusione, fatta apposta secondo me ad arte, perché un pochino di tecnica di comunicazione.
Sono due cose diverse, pareggio e fiscal.
No, io ora lei ha parlato di fiscal stamani, ma io sento dire più volte chiederanno all'Europa di rimandare il pareggio di Costituzione. E dato che è la nostra Costituzione, anche se è chiaro che ce l'abbiamo messa in Costituzione su richiesta di qualcuno dell'Europa, però mi sembra ovviamente una grossa contraddizione, se per me
diamo.
È la nostra, e io devo essere anticostituzionale perché me lo dici te esterno.
Un articolo di Rodotà che non ho fatto in tempo a leggere è proprio sull'articolo 81. È tempo di svegliarsi e di ricordare agli ultimi venuti che nell'aprile del 2012 è stato costituzionalizzato il pareggio di bilancio con una riscrittura dell'articolo 81 che ha inciso profondamente sulla struttura della Costituzione e sull'assetto complessivo dell'azione pubblica, con effetti immediati per ciò che riguarda diritti sociali e le risorse che adesso devono essere destinati. È un governo che davvero volesse innovare e mostrare una capacità non verbale di cominciare a sottrarsi ai impropri vincoli europei potrebbe trovare qui una buona occasione di revisione, ma non lo farà, per dire che sarebbe da rivedere e in questo caso meritoriamente. Luciano scrive: sembra acclarato che il Kurdistan iracheno è la zona in cui i diritti umani vengono più rispettati. A me sembra dissennata la proposta grillina di trattare con le orde sanguinarie e fanatiche del Califfo Nero invece che contrastare con ogni mezzo militare possibile la loro avanzata. Pronto?
Sì, pronto, buongiorno.
Buongiorno.
Sono Mario, chiamo da Campbell. Da Cabras, premetto che sono un elettore di sinistra, non simpatizzante di Renzi, ma insomma sono un elettore di sinistra.
Sì.
E volevo denunciare questa grande ipocrisia che è stata manifestata con un'ondata di sdegno alle dichiarazioni di questo parlamentare grillino.
Sì.
Che spiega che sicuramente il terrorismo è l'ultima risorsa, ma spiega bene per quale motivo si può arrivare ad essere terroristi quando si combatte in situazioni particolarmente difficili e che non ci sono altri sistemi. E quindi dico, è un fatto accettabile in certe situazioni. E quale peggiore manifestazione di terrorismo è quella di decidere di vendere le armi ai ribelli o per...
Pronto? È caduta la comunicazione. Comunque mi sembrava chiaro il pensiero del nostro ascoltatore, perché effettivamente, a meno che noi non pensiamo che i terroristi sono degli esseri geneticamente modificati, dobbiamo in ogni caso, per qualunque cosa, cercare di spiegare le motivazioni con cui avvengono dei fenomeni che sono a livello globale così rilevanti e determinanti. Ci sono interessi materiali innanzitutto, stiamo parlando di un paese dove c'è petrolio, stessimo parlando di una landa desolata di qualsiasi altra parte del mondo non ci sarebbe certamente una guerra. E ci sono scontri di religione, spesso religione usata strumentalmente per nascondere appunto questioni di potere e di ricchezze dei paesi in cui si combatte. E penso che chi ragiona di questo e dice che in alcuni posti l'unica soluzione è il terrorismo sia da contestare, a mio giudizio, perché non, l'ultima chance il terrorismo non lo è mai, secondo il mio parere, ma non si può neanche appunto pensare che di scagliargli contro l'anatema come se non avesse invece proposto un ragionamento, come se avesse proposto una complicità con il terrorismo. Ecco, questo è un giochino che non va fatto. Quindi si può, dice Paola, e si deve parlare con tutti, anche con i terroristi, tranne che con Bersani e Renzi. Complimenti di Battista. Beh, questo è una battuta. Le minoranze allora meglio lasciarle annientare, scrive Busi. Vediamo se c'è un'altra telefonata. Pronto?
Pronto, buongiorno.
Sì, buongiorno.
Mi chiamo Gianfranco.
Sì.
Telefono dalla Liguria, ma sono astigiano.
Sì.
Il problema mi sembra fondamentale, lo ha di nuovo rilanciato il Papa Francesco in Corea.
Sì.
Cioè un messaggio che è politico, ma che può anche avere dei contenuti religiosi per chi è credente, ma sostanzialmente è un messaggio politico. Vale a dire, i rapporti, le tensioni, i conflitti non si possono affrontare senza empatia. Vale a dire senza mettersi nei panni dell'altro per cercare di capire le sue ragioni.
Sì, questa è una cosa che bisognerebbe consigliare sempre, anche nelle piccolissime cose della vita come in quelle
anche
internazionali.
Nelle piccolissime cose della vita. Cioè i problemi umani non possono essere affrontati né con la fornitura di armi. Io ricordo il bellissimo film di Sordi, Finché c'è guerra c'è speranza, e questo film è valido oggi, probabilmente era valido 5.000 anni fa se ci fosse stato il cinema, e se ci fosse stato Sordi.
È che poi leggevamo ieri proprio sull'Espresso, no? Il servizio, l'inchiesta sul raddoppio della produzione di armi. Ci sono più armi di quante se ne riescono a smaltire.
Ecco, allora il problema... Già il Papa, ma non è che io parlo del Papa per lodare particolarmente il Papa, ma mi sembra che il messaggio fondamentale sia quello della superamento della tensione attraverso un mettersi nei panni dell'altro per affrontare le questioni che fatalmente possono essere diverse e viste in modo diverso. Questo mi sembra che sia in fondo è anche forse quello che intendeva dire il rappresentante di 5 Stelle, che certamente ha sbagliato tono forse, ma lui non è il Papa, e quindi probabilmente mettersi mettersi nei panni del terrorista, capire perché un popolo...
Sì, che poi fa molta impressione adesso citare questi terroristi qui, no?
Ma sì, ma certo.
Ma se uno si mette nei panni di un ragazzo che nasce, cresce, vive a Gaza, per esempio, cioè
ma
in un regime di
apartheid... Andreotti, l'aveva già anche detto, sì. Andreotti, è il colmo. Ma voglio dire, il terrorista è chiunque, vale a dire, chiunque può essere considerato un terrorista se viene spinto attraverso attraverso la negazione dell'ascolto. Chiunque per farsi sentire alza la voce, e questo è il pericolo. Non è necessario, anzi direi il problema è cercare di abbassare la voce e quindi ascoltarsi, perché quando si alza la voce delle armi è il colmo delle voci, quando si alza la voce è perché si ha bisogno di far arrivare un messaggio che diversamente non arriva. Direi che a questo punto tutti i problemi che ci stanno agitando sono di questo tipo. Adesso io veramente quando ho fatto il numero volevo affrontare tutt'altro argomento, volevo dire ma è possibile che non ci indigniamo per gli emolumenti che vengono dati ai funzionari di altissimo livello o che vengono nominati apposta perché facciano carriera eccetera, ma questa è la stessa cosa, il popolo italiano...
E che poi si riconcilia, la interrompo,
sì,
per,
sì.
Che si riconcilia anche con il discorso del Papa, che una frase che viene riportata in apertura del giornale Avvenire è: il Papa professare povertà vivendo da ricchi è ipocrita. No?
Evidentemente, ma noi siamo il popolo dei ricchi. In confronto a quelli che ci fanno vedere all'ora di pranzo e all'ora di cena i bambini che muoiono di fame, questo bambino domani probabilmente non mangerà, ma certo, ma è fatale, io sto mangiando in gran parte quello che dovrebbe mangiare quel bambino. L'alternativa qual è? È che lui appena sia in grado, se sarà in grado di alzarsi sulle gambe, potrà diventare un terrorista se qualcuno
non vedo chi possa
strada.
Diciamo chi possa condannarlo o chi possa non vedere che è la situazione che crea una situazione così diciamo particolare. Noi stiamo parlando di Gaza, comunque le volevo dire che su questo tema ci sono è molto sentito. Perché un altro ascoltatore, Carmen, scrive: Di Battista ha detto quello che molti pensiamo. Che tristezza la reazione di alcuni del PD, bombardamenti americani hanno condotto fin qui. Roberto da Reggio dice: più che dare le armi ai curdi, mi chiederei chi arma e alimenta l'ISIS. Non ho sentito un altro SMS di Giacomo, voce di condanna delle gesta di quei barbari assassini del nuovo Stato islamico provenire da capi di Stato islamici o anche solo da qualche imam. Sono distratto io? No, perché in effetti non è venuta... La guerra al terrorismo è cominciata dopo l'attacco alle Torri Gemelle. Questo per dire che il tema interessa moltissimo chi ci sta seguendo in questo momento. Pronto?
Pronto?
Sì.
Sono Piero da Torino.
Sì.
Buongiorno,
dottoressa.
Buongiorno. Rogeri. Senta, ho sentito che stamattina ha parlato dell'articolo che c'è sul Corriere della Sera in merito agli interventi sulle pensioni più alte.
Sì.
Si ha ipotizzato, ha parlato anche di pensioni sui 1.700-1.800.
No, io impropriamente temendolo, perché le pensioni alte l'altra volta erano quelle che stavano sui 2.000 euro, io pensavo che ci fossero pensioni ben più...
Volevo dirle, dottoressa, io sono un dipendente, un pensionato telefonico, ho una pensione di circa 1.800 euro al mese. E questo contributo di solidarietà lo pago già dal primo gennaio del 2012 e lo pagherò per 7 anni, cioè fino al 31 dicembre del 2017. L'importo corrisponde a circa 320 euro all'anno.
Ah.
All'anno. Quindi questo contributo di solidarietà per alcune categorie c'è già. Parlo delle categorie.
Quindi andiamo, quindi lei quello che mi dice mi conferma.
Ma le dico che le categorie dei telefonici, dei post telegrafonici, degli elettrici ed alcune altre categorie hanno già questo contributo di solidarietà e quindi non è una novità questo titolo che ci saranno. Si tratta solo di estendere questo contributo di solidarietà alle altre categorie che tuttora ne sono esenti. Tutto qua.
Ma questo, se diciamo già sono colpite le pensioni che saranno 1.800 euro, se, come leggiamo sul Corriere, Poletti dice che al giornalista che gli chiede ma le pensioni alte sono poche, quindi si raccoglierebbe poche briciole, lui risponde dipende da dove si fissa l'asticella, se l'asticella già è arrivata a 1.800 per trovare altri finanziamenti, questa asticella si dovrà per forza abbassare, quindi diciamo adesso è diventata una pensione d'oro, una pensione di 1.500 euro per dire, speriamo di no. Dunque, le armi sono una risorsa da buoni per l'economia dei buoni, scritto tutto a lettere maiuscole. Usiamo i termini giusti, non quelli ideologici, e suggerisce Serena, resistenti e partigiani, non terroristi. Mettersi nei panni degli altri valeva anche nel 39? È la domanda provocatoria di Carmelo. Dunque, cara Rangeli si omette di denunciare che oltre con la revisione costituzionale comporta che si attacca la democrazia economica e sociale. Beh, invece non si omette, perché ne abbiamo parlato, citavo appunto l'articolo di oggi sulla Repubblica di Stefano Rodotà. Pronto?
Pronto?
Sì.
Buongiorno,
buongiorno.
Sono Bruno Faggiani, telefono dalla provincia di Torino, dal Mese, Valle di Susa.
Sì.
Senta, io vorrei fare un intervento sul programma Sblocca Italia.
Sì.
Allora, è una piccola notizia personale.
Forse c'entra qualcosa la Val di Susa?
Sì, c'entra molto. Allora, il discorso è questo, io da molta settimana faccio una saletta in montagna, perché ho avuto
Beato
un problema.
Lei.
Signora,
bello, voglio dire, per qualunque motivo, anche se è un motivo di salute, insomma.
Lo faccio per motivo di salute. Io ho 4 bypass e quindi ogni settimana cerco di fare 800-1000 metri di dislivello per tenermi. Quindi. Allora, il 14 di agosto, dopo aver letto, avevo acquistato, perché io leggo diversi giornali, il Fatto Quotidiano, e vedo un articolo sul libro dei sogni, no? Dove che viene il libro dei sogni è lo Sblocco Italia.
Sì.
Bene, io parto, vado su, volevo salire una punta che c'è qui a Val di Susa, una punta abbastanza famosa, Roccia Melone, che è un 3.500 metri. A un dato punto vedo che cambia il tempo, cioè non è che cambia, vedo nubi sulla parte alta, allora mi fermo e mi siedo su una roccia a guardare giù il panorama. E così lì vedo il programma di Renzi. Mi scusi se faccio questo. Il discorso è questo, io alla mia destra vedo sotto, 2000 metri sotto, i cantieri del TAV, no?
Sì.
Ecco, una macchia grigio-bianca nel verde della valle, quindi questo so che è filo spinato del nulla praticamente, che racchiude il nulla. Dall'altra parte, alla mia sinistra, quindi vedo in lontananza della pianura torinese, dove ci sono le fabbriche chiuse. Questa è la realtà. Questo io mi chiedo, ma questi signori che sono al governo sanno cos'era l'Italia? Io ho lavorato 43 anni nell'industria, quindi la mia attività mi ha permesso di conoscere tutta l'industria italiana, ma questi signori sanno cosa facevamo? Allora, proprio all'inizio della Val di Susa, un mese fa, hanno chiuso una fabbrica storica che si chiama Bertone Stile. Molti italiani sapranno cos'era la Bertone.
Sì.
Ecco, hanno chiuso, i giornali non ne hanno quasi parlato. Ma dove stiamo andando? Vogliamo continuare a scavare buchi sotto le Alpi o fare altre cose similari, autostrade che poi non ci sono, hanno fallito il progetto? È folle questo. Il problema viene dall'industria, cioè l'industria è quella che ha dato lavoro, che ci ha portato ad essere una grande nazione. Basta, finito, adesso vogliamo fare le grandi opere. No, non accetto più questo sistema. Questo era il mio intervento.
Era il suo comprensibile sfogo, perché poi, visto che lei va in montagna, cammina, la vede, la ama, è particolarmente pesante, osservare questa grande opera che ormai è quasi un monumento funebre a se stessa, perché intanto dicono che va avanti, che procede, ma non si sa con quali tempi, e poi sono numerosissimi, ormai è diventata un luogo comune, insomma, questi studi che prima erano conosciuti poco, poi sono stati sempre più diffusi e conosciuti da tante persone, sulla inutilità di questa grande opera sotto due punti di vista: quello proprio funzionale, perché si sono fatti studi sulla diminuzione del traffico sia di merci che di persone secondo quella direttrice, mentre è aumentato molto nella direttrice verticale tra l'Italia e l'Austria e la Germania, quindi funzionale, e poi anche dal punto di vista produttivo, di occupazione. Queste grandi opere hanno un'occupazione che è molto bassa e che non resta, e che non crea, diciamo, un indotto stabile come altri tipi di industria, come potrebbe essere uno sviluppo industriale, che quell'ascoltatore di prima, citando i piani quinquennali di sovietica memoria, diceva: oh, adesso non c'è più visione, cioè non c'è una programmazione. Se noi dovessimo dire il nostro paese, che sta in questa crisi, che non produce, che ha una crisi industriale proprio, di manifattura così forte, che cosa si propone di fare? Perché cosa si ritiene vocato? Che sia per il turismo, che sia il patrimonio culturale, quello che sia, ma c'è una visione che negli anni futuri l'Italia ha, così come ha avuto quella dell'industrializzazione, dell'automobile, dell'acciaio nell'epoca che ci stiamo lasciando alle spalle? C'è una visione che ci dice che cosa noi vogliamo fare, che paese vogliamo diventare? Questo non c'è, ecco, e qui lo smarrimento è più che, diciamo, la critica poi quotidiana a quello che fa o non fa il governo, è che non si capisce bene dove vuole andare il paese. Già la TAV in Val di Susa, scrive Cristina, cosa viaggerà su quella via se anche le grandi fabbriche chiudono? Maria Teresa, quando un popolo viene oppresso, non viene ascoltato, che altri mezzi ha per farsi sentire se non ricorrere a mezzi violenti? E già ha un fan il nostro ascoltatore precedente, Marco, dice: grande intervento quello del camminatore della Val di Susa. Pronto?
Buongiorno.
Buongiorno.
Buongiorno, mi chiamo Tina e chiamo da Spalanni, in provincia di Arezzo.
Sì.
Ho sentito la telefonata su Padre Dall'Oglio, ho sentito i suoi commenti e ricordo di aver letto molte volte, anche sui giornali come L'Avvenire, come Repubblica, altri giornali, gli interventi di Padre Dall'Oglio,
sì,
che è scomparso, forse è morto. Spero che si possa sapere qualcosa di lui. Quello che diceva allora, 3 anni fa, quando è cominciata la guerra in Siria, con veemenza nei suoi articoli, era che il dittatore Assad stava cominciando a uccidere migliaia di persone e la primavera di chi si ribellava era ancora uno stato semplice, puro, di ribellione. un certo di terrorismo contro Assad, e gli scritti e le opere di Pat Dall'Olio, che aveva cominciato da tempo a occuparsi anche dei fatti d'Egitto e di altri paesi dove i processi di libertà in corso contro i dittatori venivano poi ripresi in un modo allucinante, con guerre, con incendi, con, non dimentichiamo quello che succedeva. Ecco, per sentir parlare di Pat Dall'Olio come uno che si occupava di faccende che portavano poi al terrorismo, questo terrorismo assassino, non è così. Lui diceva di aiutare 3 anni fa, quando è cominciata la ribellione in Siria, di aiutare le persone contro Assad, contro il dittatore che uccideva. Erano scritti profondissimi, ricordo di averli sentiti anche alla radio, e questa visione del mondo che aveva Padre Dall'Olio è una visione del mondo che, se fosse stata ascoltata, se non fosse stato anche lui implicato e ucciso in questa macchina infernale omicida, portava a capire come certi processi che stanno avvenendo, le donne rapite in Nigeria, tutti gli stupri, gli assassini, i delitti contro i cristiani, non solo contro i cristiani, cioè questo esercito che ha stabilito il califfato, questi sono terroristi armati con un'idea molto precisa, quella di uccidere, di massacrare, di creare uno stato non di terrorismo ma di vera dittatura, ed era questa dittatura che si sta diffondendo, che Padre Dall'Olio combatteva a suo modo. Lo volevo ricordare soltanto perché esistono i documenti, esistono i suoi libri, esistono i suoi discorsi.
La ringrazio, ha fatto bene. Sono contenta di questa testimonianza. Ma cosa c'entra l'esercito criminale dell'ISIS con il terrorismo? Il ragionamento di Di Battista può andar bene per i disperati, non, che sono in una situazione completamente diversa. Se vogliamo fare un parallelismo, anche Hitler aveva le sue ragioni. Giovanna, pronto?
Buongiorno.
Buongiorno.
Buongiorno, il mio nome è Cattaneo, chiamo da Cornarello, in provincia di Milano. Ma di un ascoltatore prima ha detto che, essendo un pensionato, credo, degli elettrici o dei telefonici,
dei telefonici.
Già adesso ha una riduzione annua di pensione intorno ai 300 euro. Sì, questo è vero.
Sì.
È vero per lui, come è vero per quelli del fondo volo, per quelli che sono i dirigenti delle aziende industriali, per gli elettrici, eccetera, perché sono pensionati di fondi che erano del tutto privati e poi, essendo prossimi al fallimento, hanno chiesto di essere assorbiti nell'INPS e hanno portato dentro un'enorme passività, un enorme passivo. Ecco, credo che questo derivi da un'intesa che fu fatta al tempo del superamento dello scalone, quando si decise che 400 milioni in 10 anni andavano recuperati da questi fondi, che avevano erogato delle pensioni esagerate. Io credo però, per chiudere, che Poletti fa bene, ministro Poletti fa bene a dire che bisogna anche introdurre delle riduzioni sulle pensioni in atto, tipo la mia, 49.000 euro all'anno, che sono pensioni che sono esagerate come fattore di trasformazione, cioè in sostanza le pensioni retributive nostre sono pensioni molto più alte delle pensioni retributive a cui avranno diritto i nostri figli e i nostri nipoti. Bisogna intervenire, bisogna ridurre, perché questo non è degno, è una cosa sbagliata che va risistemata gradualmente, certamente gradualmente, altrimenti qualcuno mi inseguirà col mattarello in mano e io cercherò.
Quindi lei chiede di autoridurre la sua pensione?
Non di autoridurre, che il governo riduca.
Ma quanto prende lei di pensione?
Per legge apposita.
Lei quanto prende di pensione?
Io prendo 49.000 euro all'anno, vuol dire 2.515 euro netti al mese per 13 mensilità. Queste pensioni vanno ridotte.
Ecco, sì, 2.500 euro già si può, no?
Certo. Non sono una cosa degna confrontata alle piccolissime pensioni che prenderanno i nostri.
Cioè,
bisogna
certo
intervenire. Buona giornata.
Grazie a lei. Da 2.500 euro in su sono d'accordo anch'io. Scrive Elena De Simone, ci rubano la pensione ottenuta col lavoro, ci tassano la casa acquistata con i sacrifici, ma i nostri diritti acquisiti non contano, solo noi dobbiamo sovvenzionare la casta? Mi dispiace dirlo, Luca D'Amanto, ad alti livelli dirigenziali siamo avvocati alla mafia, alla corruzione politica e militare, al saccheggio del territorio per speculazione, oltre che all'avvelenamento sistematico delle campagne per ingrassare i contadini e la chimica. Questo vedo da 50 anni. Pronto?
Pronto, buongiorno. Buongiorno. Mi chiamo Armando Guarandrini, sono di Modena.
Sì.
Grazie per la trasmissione e grazie per voi giornalisti che vi turnate.
Questa, e grazie a voi, perché se non ci fossero le vostre telefonate noi non potremmo fare questo bel programma.
Allora, io prendo...
Abbiamo un minuto e mezzo, forse meno.
Velocissimo, allora, velocissimo. Brebeni, sul giornale dell'altro giorno, su Fatto Quotidiano dell'altro giorno, c'è scritto che hanno sbagliato completamente i calcoli. Di conseguenza, lo Stato dovrà...
Ah, sì, sì, è vero.
Dovrà finanziare questa cosa.
Sì.
Allora, visto che il governo dice che non ci dobbiamo preoccupare perché i tagli li farà lo Stato... sulle spese dello Stato. Bene, cosa facciamo? Andiamo a tagliare la sanità oppure non diamo i soldi ai privati che hanno fatto la Brebemi?
Tagliamo la sanità. Tagliamo la sanità.
Bene,
questa è la risposta che daranno, secondo me, che già leggevo tra le righe oggi nei giornali. Questa era l'ultima telefonata. Saluto al nostro ascoltatore. Ringrazio la redazione per questa settimana di Rassegna Stampa di Prima Pagina. Domani la trasmissione sarà condotta da Enrico Novi del quotidiano Il Garantista. Arrivederci a tutti e grazie.
Termina qui il filo diretto tra gli ascoltatori e Norma Rangeri, direttore del Manifesto. Da domani, lunedì 18 agosto, la trasmissione sarà condotta da Enrico Novi, giornalista del quotidiano Il Garantista. Prima Pagina è un programma a cura di Paola De Monte, in redazione Maria Chiara Beranek, Marco Pompi, Gianfranco Rossi e Angelica De Rossi. Posta elettronica primapagina@rai.it. La trasmissione si può riascoltare e scaricare in podcast all'indirizzo www.primapagina.rai.it.